la cassetta degli attrezzi della teologia. Terzo ed ultimo incontro del teologo Carlo Molari presso la sede del CIPAX a Roma, la sera del 15 gennaio 1997. La serata è dedicata soprattutto a una risposta e una discussione sugli interrogativi e i problemi che sono stati posti a Carlo durante queste serate, ed in particolare nella sera del mercoledì precedente, quando Carlo si trovava in Brasile e da piccoli gruppi i partecipanti al corso hanno discusso e preparato alcune domande da presentare a Carlo e da discutere questa sera.
Allora, sono 8 pagine questa difficoltà di Francesco, quindi non è che io adesso posso riassumerla totalmente. Anzi, forse Francesco può dire in 2 parole quello che qui ha scritto in 8 pagine, perché io posso tradire, perché già ho un'interpretazione di quello che tu hai scritto, però sai, ogni interpretazione è sempre un piccolo tradimento. Mentre tu, che hai formulato la domanda e tutte le spiegazioni annesse, puoi esprimerlo brevemente in modo che io non ti tradisca. A parte l'etimologia, in quello hai ragione, quindi io parlavo sacrum facere, sacrificio, lui diceva che il ricorrere alle etimologie è sempre ambiguo e molte volte proprio ingannevole, proprio per prendere in giro la gente. Io non avevo questa intenzione, ma una volta che lui l'ha scritto ho capito che realmente avevo cercato di prendere in giro. Allora lo riconosciamo, questa mia colpa, lo riconosco pubblicamente. Invece veniamo al problema, che poi è il problema del male. Che è il problema del male? Allora, come lo vedi? Ecco, gli dai il microfono, così lui ci pone questo problema e così.
Io avevo scritto. Oddio.
Sì, va bene.
Avevo scritto proprio per evitare questo.
No, hai cominciato la lettera dicendo: avrei preferito parlare a voce.
Parlartene a voce, non
no, parlarti, sì, parlarti
e
a
non
voce.
Era in senso pubblico.
Caro Carlo, ma so che parti, dato che la questione è.
Sì, allora, ma non era in senso pubblico.
Ah, ho capito. Va bene, allora.
No, sì, è il problema del male, in effetti.
Collegalo prima a quello del sacrificio, così ci... Io avevo presentato il sacrificio come consacrazione, cioè dicevo che sacrum facere vuol dire rendere una cosa sacra, cioè riservata a Dio. Quindi, dicevo, quando noi parliamo della Eucaristia come sacrificio, o anche in genere del sacrificio, dobbiamo intenderlo, dicevo, proprio nel senso di riservare la nostra vita alla rivelazione di Dio. Lui dice, questa è consacrazione, non è sacrificio. E quindi questa riduzione del sacrificio alla consacrazione è ambigua, anzi è ingannevole, perché il sacrificio ha un suo valore che deve essere, lui dice, recuperato. E lo collega al problema del male. Adesso a te la parola.
Stavi parlando bene.
No, lo so, l'avevi scritto tu, quindi io l'ho letto. Allora.
Sì, il sacrificio è una cosa differente dalla consacrazione. Nasce adesso non faccio tutta la storia antica, sì. che lì sono 8 pagine, chiaro, comunque sì. Nasce dal problema che in ogni passaggio dal vecchio al nuovo, in ogni creazione di un nuovo ordine,
esatto.
C'è una rottura di un ordine vecchio che è inesorabile. Questa rottura, vista dall'alto, da lontano, nelle speculazioni teoriche, appare semplicemente come una rottura di un ordine, creazione di caos, necessaria per estrarre un nuovo ordine. Però per chi la vive in realtà è sempre sofferenza, lacrime e sangue proprio, è un chi ci sta dentro. Questo passaggio è sempre e comunque necessario. Anche tu che utilizzi lo schema evoluzionistico spesso, in realtà anche l'evoluzionismo ha dovuto fare i conti col fatto che ci sono dei passaggi bruschi, violenti, dei salti. Questa, io dicevo nella contestazione, è una legge generale di natura, non è possibile trasformare la realtà senza arrivare a dei punti di passaggio in cui c'è una fase di distruzione. In questa c'è spargimento di sangue. il sacrificio aveva un valore simbolico per indirizzare questi passaggi.
Per vivere e capire il significato di questi passaggi.
Viverli consapevolmente e quindi viverli consapevolmente e indirizzarli in qualche modo nella direzione giusta, anziché essere condotti dal
sì, sì.
Per cui uno compie un sacrificio per ottenere per salvarsi la vita, in realtà. Era un modo di esprimere il fatto che, siccome c'erano questi passaggi tragici, si dovevano ritualizzare per prenderne coscienza nel momento in cui uno doveva vivere questo.
È un po' anche Gérard nelle sue tre volumi
sulla violenza
del sacro e ciò che era nascosto dall'inizio della fondazione del mondo
sì.
Eccetera.
Riprende giustamente sì, questo tema. Ora, io trovo che nella modernità si tende a eliminare questo concetto del sacrificio come passaggio necessario, perché non ci piace sostanzialmente l'idea che siano necessari questi spargimenti di sangue. E allora vengono fuori, abolendo il sacrificio, io sostenevo, vengono fuori teorie per cui sia possibile, ad esempio, trasformare la società senza che vi sia spargimento di sangue, diciamolo
sì,
francamente.
Sì, sì.
Questo non è mai avvenuto e presumibilmente non avverrà mai, perché va contro una legge di natura. Gli antichi invece sapevano bene che c'era questa necessità dello spargimento di sangue. E in questo senso la morte di Gesù, per esempio, è sacrificale, ossia non è semplicemente è una consacrazione, c'è la consacrazione, non è che io la nego.
Sì, sì.
Però mentre la consacrazione, come tu la dici, lui è fedele fino all'ultimo, e questo può portare anche alla morte. No, in realtà la morte è necessaria perché per produrre qualcosa di nuovo è necessario lo spargimento di sangue, è necessario che qualcosa vada distrutto. Il cristianesimo si è affermato in realtà in questo modo, ha sparso il sangue dei martiri. Se si legge la letteratura cristiana, non cristiana di quel tempo, una delle cose che colpiva di più nel cristianesimo era proprio il martirio dei cristiani. Fu uno dei punti effettivamente di attrazione. In realtà allora io dico che, non ho detto molto sul concetto di sacrificio, c'è una questione, è legato a questo problema di indirizzare simbolicamente le trasformazioni. Il simbolo, l'ho detto nella cosa, in realtà ha un valore in quanto tale quando viene vissuto. Se uno riesce a vivere il simbolo, questo lo sosteneva anche Jung in psicologia, riesce ad attraversare queste fasi di passaggio. Per esempio Jung sosteneva che l'uomo moderno ha difficoltà a diventare adulto perché si sono perse le fasi di passaggio, i riti di passaggio dall'età giovanile a quella adulta, che erano di forma sacrificale, cioè sì, c'erano delle forme di mutilazione, in cui però si viveva simbolicamente il fatto. Ora, il problema per esempio di creare un mondo diverso per i poveri, ad esempio, è un esempio semplicemente, l'idea di poterlo creare semplicemente migliorando costantemente la situazione è assurda. C'è una necessità di spargimento di sangue. L'unica differenza che aveva il cristiano, Cristo e i primi cristiani, poi dopo questo concetto è stato nella Chiesa perduto, in singole persone no, era quello che, siccome questo prezzo da pagare c'è comunque per creare qualcosa di nuovo, questo prezzo da pagare al caos c'è, anziché farlo pagare ai rappresentanti del vecchio, cioè come normalmente si fa, quando si fa una rivoluzione si ammazza tutti quelli che stavano prima, in un modo o nell'altro, il prezzo lo prende Cristo su di sé, cioè lo prende, e dopo di lui i cristiani su di sé, cioè li prendono i rappresentanti del nuovo. È un capo, ma
sì, nel futuro.
Ma in ogni caso c'è questa necessità di pagare questo prezzo, per dirla col linguaggio antico. Poi lì ho detto anche come si potrebbe dire in linguaggio moderno, ma il senso è sempre lo stesso. In questo senso la morte di Gesù era sacrificale, in questo senso era vero quello che lui dice, che sosteneva, è necessario che il figlio dell'uomo venga consegnato. È necessario nel piano di Dio perché avvenga questo cambiamento.
Bene, sì. Da Linda che... Ecco, allora, Linda, sì, no, no. Nella nostra analisi. Dunque, c'è un fondo di verità in quello che dice Francesco, no? Dobbiamo riconoscerlo, cioè che ogni ordine nuovo suppone un passaggio di disordine e quindi uno sconvolgimento, un prezzo da pagare. Sono metafore d'altra parte anche bibliche, no? Ricordate a quale prezzo siete stati redenti, dice, no? Quindi sono metafore comprensibili. Anche la formula spargimento di sangue, pur nella sua violenza, è ammissibile, il che non vuol dire che deve morire qualcuno, vuol dire che ci sono lacrime, vuol dire che ci sono prezzi da pagare. Allora, anche quando tu allora dici, per esempio, il mondo più giusto passa attraverso forme di sconvolgimenti, anche questo è comprensibile, perché chi ha raggiunto un determinato livello facilmente si aggrappa e resta attaccato a questo livello ed è solo sotto la spinta di forze esterne che cede. Tuttavia, in questo, ecco, questa è l'osservazione che io volevo fare e adesso così comincio una breve riflessione, dobbiamo tener conto di un fatto. Ecco, in cui mi sembra che nella tua lettera non sempre tieni conto, cioè che l'umanità sta realmente cambiando e anche queste esigenze o questa legge di natura di cui parli, anche questa legge di natura cambia lungo il cammino dei secoli o dei millenni, per cui il prezzo da pagare è sempre diverso. Già Gesù rappresenta un momento notevole in questo cammino, perché Il giusto, il Carmine del Sermo lo avevano già anticipato questa figura, ma il giusto prende su di sé il cambiamento, cioè lo vive in modo da introdurre le dinamiche nuove senza uccidere nessuno. Questo non vuol dire che dopo tutti gli altri che prendono questa via debbano morire, come i martiri a cui tu sei richiamato, perché i martiri erano vicini. È sufficiente che i giusti siano consapevoli di dover vivere una conversione al posto dei peccatori. Cioè, arriva il momento in cui il cambiamento non è più sufficiente realizzato solo dai peccatori, ma è necessario che siano i giusti che cambiano perché il nuovo irrompa. Questa è una nuova fase ulteriore. E questo cambiamento dei giusti non implica necessariamente la morte dei giusti, anche se implica le loro lacrime e, se vuoi, anche il loro sangue, metaforicamente. Ecco, o quello che chiamiamo anche sacrificio. Allora vedi che il termine sacrificio acquista un significato nuovo, che pian piano si avvicina a quello di consacrazione, ma se li vuoi mantenere separati, giustamente, come i termini esigono, però resta chiaro che questa novità che irrompe attraverso la sofferenza di qualcuno, la conversione di qualcuno, la rottura nei confronti dei modelli precedenti da parte dei giusti, ecco, questo sacrificio acquista modalità costantemente nuove. Mentre nella storia delle religioni, quando si parla di sacrificio, si parla di sacrificio cruento, cioè si parla di animali uccisi, oppure anche di uomini uccisi, perché c'era anche il sacrificio umano inizialmente, e poi dopo gli animali, ma questo io che volevo sottolineare è che in realtà questa legge a cui tu giustamente ti richiami ha modalità diverse lungo i millenni e lungo i secoli, e anche oggi ha forme nuove, per cui è necessario che delle comunità si rendano consapevoli che il cambiamento, la novità potrà irrompere solo in virtù di un loro sacrificio, cioè di un loro atteggiamento sacrificale, cioè della disponibilità a vivere una conversione, un cambiamento, una rottura che costa, per cui è necessario certo anche affrontare difficoltà e sofferenze, ma che introduce dinamiche nuove nella storia, senza bisogno di spargimento di sangue e di morti. Ecco, questo era il punto che io volevo sottolineare. Secondo, e poi dopo voi intervenuti, perché adesso questa sera utilizziamo questo metodo, ogni punto è bene approfondirlo e giungere ad una certa, almeno concordia di formule o almeno di posizioni, perché il secondo punto che mi interessava chiarire era quello che aveva sollevato Linda, che è molto importante, cioè dobbiamo sempre evitare di attribuire alla volontà di Dio ciò che avviene lungo la storia, perché in fondo la volontà di Dio è il traguardo finale. Certo, c'è una volontà relativa, ma siamo noi che ragioniamo così, cioè che la volontà di Dio è il regno, la volontà di Dio è l'identità definitiva umana, l'acquisizione del nome scritto nei cieli, cioè noi non possiamo attribuire al volere di Dio quello che nella storia dipende dalla inadeguatezza degli uomini e dalla loro decisione legata spesso al loro peccato o alle loro resistenze. Ecco, quindi qui c'è questa ambiguità che spesso può sorgere. Questi erano i due punti che mi interessava chiarire, però per il resto hai pienamente ragione, quindi è giusto la tua osservazione. Adesso ci fermiamo ancora su questo per precisare allora il concetto di sacrificio, di legge dello sconvolgimento della storia, del rapporto con la volontà di Dio, per precisare, se qualcuno vuole appunto aggiungere osservazioni, per chiarire un momento anche la terminologia che utilizziamo e quindi i concetti ai quali siamo pervenuti. Momentino, perché ti devi...
Vabbè, non sono del tutto d'accordo né del tutto in disaccordo.
Buon cominciamento questo,
sì,
mi sembra
che si introducano dinamiche nuove, io su questo sono d'accordo, però continuo a ritenere che comportino sempre la solita espressione lacrime e sangue, non necessariamente che debba esserci un'ecatombe di persone, però non può essere neanche calcolata questo non avrebbe alcun senso. Non è che io adesso perché mi faccio uccidere questo crea qualche cosa, sono atti hanno un valore simbolico, quindi però per ora continua a succedere che c'è la morte con valore di sacrificio da parte di personaggi che hanno fatto
Romero
per esempio, esatto, cioè, sì, quindi per ora io continuo a vedere che questo
le forma molto più ridotta, però molto più ridotta che nel passato.
Beh, oddio, la quantità di gente che muove attualmente è altina. Beh,
tutti i vivi devono morire, il punto è...
Sì, no, che muove violentemente, la quantità di violenza è abbastanza alta, insomma adesso bisognerebbe vedere com'era... Comunque, questo è un problema piuttosto ampio, non vorrei...
Sì.
Quanto invece volevo replicare soltanto sulla questione che aveva sollevato Linda, quello dell'attribuire a Dio o non attribuire a Dio, questo lo ritengo... personalmente un falso problema. Quando dicono nel Nuovo Testamento in generale che Gesù doveva morire perché è necessario, adesso non vorrei andare sul greco, però
il dei
ha un significato particolare, indica sempre la volontà di Dio, questo però ha un valore molto specifico, la volontà, quello che per noi è volontà, in Dio è necessità. C'è una curiosa cosa, e quella lettera di cui ti manca l'ultima frase, e alla fine io dicevo, un po' volutamente, nel nome di Cristo, perché non c'è nessun altro nome sulla terra, tra gli uomini, nel quale è necessario che veniamo salvati. Se uno lo legge alla lettera in italiano, è necessario che veniamo salvati, sembra senza senso, cos'è? C'è un obbligo a salvarci. In realtà vuol dire nel quale è volontà di Dio che veniamo salvati. Mm-hmm. Sì. Quello che in Dio è per noi è volontà, in Dio è necessità, e la necessità semplicemente del suo piano, che sono d'accordo con te che non è univoco, sì. Se non va da una parte poi va da un'altra, però questo piano in realtà prevede in sé, di per sé, è necessità, non si può nemmeno chiamare volontà, già il termine volontà è troppo antropomorfico, prevede queste morti perché, per lo stesso motivo per cui se tu vuoi risorgere al regno di Dio, devi morire, c'è un passaggio di morte che fa parte, non semplicemente, non sono d'accordo con questo, non fa parte semplicemente della logica umana di resistenza, fa parte proprio della realtà. Io non posso acquisire la pienezza di vita finale del regno senza passare necessariamente attraverso la morte fisica, anche semplicemente. Quindi fa parte di una necessità che è insita nella stessa creazione.
Sì, questa necessità di cui parli è dalla parte della creatura. L'errore che c'era stato lungo i secoli è che era stata attribuita, o meglio interpretata, in senso giuridico, cioè necessità determinata dalla riparazione. Ecco, tu non l'hai fatto questa, ecco, però quando si parlava del sacrificio, ecco, allora era per evitare questo fatto. Allora, un'altra piccola aggiunta riguardo a questa necessità, che è dalla parte della creatura, perché è sempre dalla parte della creatura, che non può accogliere l'azione creatrice in modo completo, ma solo parziale, successivo, e quindi è dalla parte della creatura. Attribuirla a Dio è fortemente antropomorfico, e quindi dire è volontà di Dio così, per questo giustamente tu dici c'è quel Dei, è necessario che sia così. Adesso, siccome il modello biblico, vedo anche neotestamentario, attribuiva sempre a Dio gli eventi della creazione, quindi è chiaro che questa necessità viene messa dalla parte di Dio. Io credo che noi ci dobbiamo educarci a non utilizzare questo modello biblico, perché è un modello legato alla cultura del tempo, cioè parlare di necessità, ma non attribuirla a Dio, vediamolo dalla parte della creatura che, essendo incompleta, imperfetta, inadeguata, non riesce ad adeguarsi completamente all'azione di Dio e quindi alla sua volontà o alla necessità del bene che è in Dio. Per cui è una kenosi creata di necessità. Non so se è chiaro questa idea. Sì, ma vedi, sì, perché c'è una necessità della creatura, perché Dio non può creare un altro Dio, per il semplice fatto che non c'è nessuno che può cogliere la perfezione divina in modo completo. Quindi metterci dalla parte di Dio nel riflettere, cosa che la teologia ha fatto sempre, quindi capisco questa tentazione, ma metterci dalla parte di Dio è sempre pericoloso, rischioso e fortemente ambiguo. Allora, io credo proprio che uno degli elementi nuovi della cassetta degli attrezzi del nostro secolo, o forse del millennio successivo, uno degli attrezzi nuovi è proprio questo, la consapevolezza di non doverci mettere dalla parte di Dio, quindi di evitare questa tentazione di utilizzare questa terminologia. Riconosco che è biblica, quindi è chiaro, tu hai ragione in questo. Siccome tu ami molto l'ebraico, il ramaico e il greco corrispondente, è facile che così entri dentro così a questi modelli da dire sono divini. Sappiamo che sono umani e quindi noi possiamo utilizzarne altri, ma giustamente con questa sensibilità di rispetto dei modelli che gli antichi hanno avuto, questo è chiaro. Non so se è chiaro questo discorso, su questo punto, qualcun altro, no, vediamo se c'è qualcuno, ecco, c'è Sergio e c'è anche la signora. Allora, Sergio.
Io penso che c'è un altro della cassetta che avrebbe portato
via. Ah, ecco, qual è?
Questo discorso della legge di natura, su questo, cioè, noi sappiamo che ci sono certe leggi della fisica che sono quelle immutabili, eterne, ma non per quello che si sa, ma applicate
alla storia,
mondo,
sì.
All'uomo, alla psicologia,
sì, sì, sì.
All'interno, proprio assolutamente, cioè il discorso che fai tu dinamico evolutivo, vuol dire che non esistono queste leggi, diciamo, fisse.
Però ci sono delle costanti, allora, che si riprendono, allora, si ripetono.
No, ma io propongo, quindi, che è chiaro che se uno dice la legge di natura per me in realtà è una cosa che cambia,
ecco.
Il termine delle leggi di natura,
bene,
non è,
bene,
da eliminare.
Eliminiamo questo attrezzo. Benissimo,
obiezione accolta.
Eliminiamo questo attrezzo.
Il primo punto, poi il
secondo.
Il secondo punto è semplicemente un flash. Io ho letto il libro lì di Girato.
Ah, per dire, quale hai letto? Violenza e sacro o delle cose nasconde nascoste? Poi dopo c'è il terzo che ancora più.
Comunque lì fa il discorso della violenza, del capo espiatorio, del meccanismo di proiezione sul capo espiatorio. E voglio dire, io uno può avere tanti pareri, però Girard ha un'opinione diametralmente opposta a quella di Francesco, cioè lui arriva alla conclusione che questo meccanismo del capo espiatorio è un meccanismo che va interrotto e che anzi Gesù
l'ha interrotto.
Gesù ha in un certo senso posto fine,
esatto, al
a questo particolare tipo di sacrificio, che è la persona sul quale si scaricano le tensioni.
Chiaro.
Io non voglio fare il dibattito, semplicemente portare informazioni.
Chiaro.
Si può anche sostenere un punto di vista opposto.
Chiarissimo. Bene, su questo punto possiamo chiudere. Sono chiariti con... è vero, c'era lei.
No, io proprio molto rapidamente, perché diciamo la cosa sarebbe da approfondire in altre sedi. Cioè, a me sembra, Francesco, che questo genere di ragionamenti sia abbastanza pericoloso e non so da quali, diciamo, fonti culturali tu lo hai desunto.
Biblico,
forse, non solo esoterico, però oltretutto non è, no? Strano.
No,
è esoterico nel senso che siccome poi non è facile capire queste cose, si possono far dare delle interpretazioni anche pericolose. Ecco, quindi lo sento con un po' di, diciamo, ecco, perché intanto non mi sembra che non è neanche chiarito che ci sono altri sensi del sacrificio, e questo neanche Girard l'aveva chiarito. E il sacrificio significa, almeno in un senso, è vero, sì, distruggere o eliminare qualcosa su un piano più basso, perché questa energia si trasporta in un piano più alto. E il sacrificio non è solo il sangue, anzi erano gli dei inferi che si nutrivano di sangue, come ben sappiamo quando Enea, no, va bene, ma non certo il Dio della luce, non certo nostro padre si nutre di sangue. Invece, e questo insomma è il pericolo, di ritenere che il Dio che noi cerchiamo, il Dio della luce, sia uno di quegli dei assetati di sangue, che noi chiamiamo demoni. Mentre invece il sacrificio non è solo quel sangue, è anche il sacrificio perché queste classi povere arrivino ad una vita più dignitosa, è il sacrificio della vita di ogni giorno, di rinunciare a comprarsi tante cose, di rinunciare adesso all'egoismo, è il sacrificio dell'io, quello è il sacrificio attuale, il sacrificio dell'io.
Benissimo, allora...
Non sei d'accordo con il sacrificio dell'io? Ma no.
Sacrificio
dell'io egoistico. Tutta la spiritualità ha sempre detto che dobbiamo rinunciare all'io personale egoistico. Se non si è d'accordo neanche su questo, allora non siamo d'accordo su questo.
Va bene. In ogni caso, la discussione aveva un fondamento, perché nella storia delle religioni è innegabile che c'è stato un uso ben preciso. Ecco, allora a questa terminologia si richiamavano appunto le riflessioni, e dobbiamo renderci conto che i termini devono essere utilizzati appunto tenendo conto del contesto, e quindi era questo il richiamo. Quindi è opportuno che sia stato fatto. Bene, credo che possiamo allora chiudere questa interessante discussione, proprio come tema, perché credo che è un tema che interessa molto di per sé, proprio l'esperienza religiosa e quindi il valore anche del passaggio, della conversione se non vogliamo usare il termine del sacrificio, il valore della consacrazione, cioè del rendersi disponibili all'illusione del nuovo. Perché questo è il cammino, e questo non vale solo per gli individui, vale per i popoli, vale per le comunità. Cioè il rendersi conto, per esempio, ecco, che perché avvengono dei cambiamenti sociali è necessario che qualcuno assuma, faccia delle scelte sacrificali, volete usare questo termine, cioè delle scelte di rinuncia, per esempio, che diventano indicative di un cammino per tutti. Cioè sono esigenze reali questo. Questo ci introduce nella difficoltà fatta successivamente, cioè fatta allora quel giorno, cioè approfondire il senso della dimensione spirituale della vita, e poi dopo come fondare su una dimensione spirituale matura l'agire nel mondo come individui e come gruppi. E poi dopo il ruolo del silenzio, della preghiera e dell'ascolto a questo proposito. Ma il primo punto è questo della dimensione spirituale. Richiamo un momento le premesse del discorso e poi vediamo cosa voglio dire, anzi sollecito poi tutti a intervenire a questo proposito, come voi capite questo agire nel mondo secondo appunto le dinamiche della dimensione spirituale. Allora, prima la premessa, una breve riflessione sull'agire e poi i vostri interventi. Poi dopo successivamente vorrò aggiungere qualcosa sul ruolo del silenzio, della preghiera e dell'ascolto, ma su questo primo punto avrei piacere di coinvolgere anche voi, perché è un punto importante. Allora, prima la premessa. Richiamo brevemente. Cosa vuol dire la dimensione spirituale della persona e la dimensione spirituale poi dell'umanità, perché è una dimensione sociale? Dunque, questa terminologia si riferisce al modello dinamico evolutivo, per cui a un certo momento la vita non c'era sulla Terra, è cominciata la vita nelle sue forme embrionali, poi è cominciata la vita sensitiva, la vita emotiva, la vita psichica, cioè la vita ha cominciato ad esprimere delle dimensioni costantemente più ricche, più profonde se volete, o superiori, che assumono quella precedente e esprimono modalità inedite di esistenza, forme nuove proprio di rapporto, forme nuove comunicazione, no? Pensate i diversi piani della vita. Quindi le forme elementarissime, poi le forme sessuate, quindi già un rapporto che è più profondo, le forme vegetali superiori, poi le forme animali e così via, no? Giunto a livello umano, la vita ha cominciato ad esprimere modalità inedite, proprio forme prima insuponibili. Non solo la consapevolezza, non solo la libertà, questo appartiene ancora a quell'ordine psichico superiore, che già negli animali aveva le sue espressioni. Ma quindi non solo dico la consapevolezza e la libertà, ma ecco, a un certo momento ha cominciato a svilupparsi un'altra dimensione, collegata ad una forma nuova di consapevolezza e di rapporto, che è precisamente la consapevolezza della trascendenza, potremmo dire, cioè, per usare un termine unico, ma cioè di essere inseriti in un processo molto più ampio, di essere espressioni di realtà molto più ricche, molto più profonde, no? E anche questa consapevolezza è stata espressa in modi diversi, nelle forme anche mitiche, no? E poi successivamente nelle forme più razionali, ma man mano che la cultura umana ha proceduto in questi ultimi millenni, mettiamo in questi ultimi 10.000 anni, per avere così un punto di riferimento, ma è importante rendersi conto della temporalità, cioè prima non esisteva la dimensione spirituale, quindi è un processo che l'uomo sta vivendo, che pian piano si arricchisce. Ora, questo vale a livello personale, quindi ciascuno di noi che nasce oggi, che è nato in questo secolo e che nasce oggi, si trova a un certo momento a dover sviluppare, qui proprio come spinta interiore, non usiamo il termine legge di natura perché proprio diventa fortemente ambiguo, ma però come spinta interiore, cioè realmente giunge un momento in cui l'esigenza spirituale si affaccia come esigenza, si presenta proprio come necessità a cui dare risposta. E questo vale anche a livello umano, cioè di umanità intera. Solo che questi processi quindi nuove capacità di comunicazione, nuove capacità di rapporto, di amore. L'amore dell'uomo non è sempre lo stesso. L'umanità ha raggiunto oggi delle forme di comunione, delle forme di dedizione, delle forme di gratuità, per esempio, dei rapporti, che prima erano insupponibili, ma non perché erano cattivi, perché erano a un determinato livello dello sviluppo. Cattivi possiamo essere oggi più noi degli antichi, proprio perché abbiamo queste maggiori capacità e quindi si è sviluppata questa maggiore dimensione di rapporti, di relazioni tra le persone, di comunicazione. Pensate solo, per esempio, alla terminologia dell'interiorità, come si è sviluppata in questo secolo. Se voi pigliate un dizionario, confrontate i nostri dizionari con i dizionari antichi, che i primi che esistevano, oppure con la terminologia di qualche millennio fa, voi vi accorgete subito della differenza enorme nella terminologia, per esempio, dell'interiorità. Cosa significa? Vuol dire che nel frattempo si è sviluppata, perché la terminologia riflette lo sviluppo della cultura, e lo sviluppo della cultura riflette lo sviluppo dell'umanità, quindi della natura umana, se vogliamo usare questo termine, no? Quindi il fatto che la terminologia dell'interiorità si sia così enormemente sviluppata in quest'ultimo secolo vuol dire che c'è stato un cambiamento profondo nella realtà umana. Ecco, quindi avere questa consapevolezza che stiamo in un processo che si sta sviluppando nella dimensione spirituale, quella cioè nella quale il soggetto non si coglie più come principio, fonte, centro, ma si coglie come espressione di realtà più grande, che però può esprimersi secondo le dimensioni spirituali sviluppate. Quindi condizionato la rivelazione della vita in noi a questo livello, condizionata allo sviluppo che si sta realizzando nelle persone e nelle comunità umane. Ecco, questo chiamiamo la dimensione spirituale, ecco, che sviluppa atteggiamenti completamente diversi da quelli della dimensione psichica. È quello che nella tradizione cristiana viene chiamata l'atteggiamento teologale, se volete dirlo così, cioè fede, speranza e carità, ma che in altre religioni ha altre espressioni, perché ogni cultura e quindi ogni religione ha modalità diverse per vivere la dimensione spirituale e per esprimerla. Quindi non dobbiamo assolutizzare i modelli, però è necessario che ciascuno viva secondo i modelli della propria cultura. Ora, nella tradizione cristiana lo sviluppo della dimensione spirituale, il termine spirituale è appunto comune nella tradizione cristiana perché si richiama precisamente alla forza dello spirito, alla presenza dello spirito, alla sua azione. Dunque, nella tradizione cristiana la dimensione spirituale è riconducibile all'atteggiamento teologale, cioè a scoprire Dio al centro e quindi allo sviluppo di quell'atteggiamento di abbandono fiducioso che, secondo la triplice dimensione del tempo, come ho cercato di spiegare due volte fa, dunque secondo la triplice dimensione del tempo, viene espressa nella terminologia delle virtù teologali, cioè fede, speranza e carità. Fede come atteggiamento di abbandono fiducioso, vissuto nel presente, in rapporto al passato, alla tradizione che ci viene dal passato, la speranza come atteggiamento di abbandono fiducioso, vissuto nel presente, ma in rapporto al futuro che sgorga, al futuro che irrompe, quindi l'attesa di ciò che deve venire, e la carità come abbandono fiducioso a Dio, abbandono fiducioso vissuto nel presente, in rapporto alla sua presenza, all'attualità, all'istante, all'azione che oggi ci investe, no? E che in noi diventa dono per i fratelli, no? Questa è la struttura teologale, così come nella tradizione cristiana viene espressa, che è precisamente la dimensione spirituale come vissuta dai cristiani e come sviluppata nell'esperienza appunto cristiana. Credo che questo sia abbastanza chiaro. Adesso, l'agire, questa era la premessa, no? Per richiamare le cose dette e per inquadrare allora la riflessione. Cosa vuol dire allora agire nel mondo come individui e come gruppi secondo la dimensione spirituale. Vuol dire cominciare a cominciare prima di tutto a livello personale a vivere la vita teologale, che vedete è un momento ben specifico, che non è semplicemente vivere la vita religiosa, non è semplicemente la pratica religiosa, cioè il vivere la vita teologale è un momento specifico della crescita della vita spirituale, per cui a un certo momento acquista un carattere nuovo l'esistenza personale. Perché? Perché si comincia a vivere concretamente l'abbandono fiducioso in Dio, cioè a vivere la vita teologale. Qual è la differenza tra vita religiosa e vita teologale? Che la vita religiosa ha come soggetto, come centro ancora il soggetto, il pensiero della persona, le sue decisioni, la sua volontà, il suo progetto, il suo punto di vista, cioè lui si pone di fronte a Dio, cioè nell'ascolto della sua parola e così via, no? Cioè il soggetto è centrato su se stesso ancora nella vita religiosa. Ricordate, cioè, Gesù che delinea in un modo esemplare questa posizione quando nella parabola dei due oranti al Tempio traccia la figura del fariseo, dell'uomo per bene, no? Che va al Tempio e prega, ti rendo lode, Luca 18, ti rendo lode Padre, ti ringrazio Padre perché io non sono come tutti gli altri, no? Ecco, io non sono, vedete, questo è il punto centrale, perché io pago le decime, perché io servo la legge, perché non sono adultero, come non sono peccatore come il pubblicano che sta giù in fondo, no? Quindi questa è proprio la descrizione esemplare di una persona per bene che vive la vita religiosa ma non ha ancora scoperto la vita teologale, non è ancora pervenuta la dimensione teologale e quindi non ha sviluppato le dimensioni spirituali della persona, è ancora proprio alle prime modalità, alle prime forme, no? Questo è, Gesù proprio lo descrive in un modo esemplare, e al tempo di Gesù la maggioranza delle persone erano a questo livello, ma vedete, non perché erano cattivi, perché erano persone per bene, ma perché non avevano fatto ancora il passo, era un momento decisivo di questa svolta. In quel mondo, nel mondo mediterraneo, nel mondo per esempio indiano, c'erano già stati altri processi di questo tipo, no? Nel mondo brahmirico, soprattutto nel mondo buddista, no? Nel mondo sintoista forse c'erano già state altre forme, ma in ogni caso, ecco, nel mondo mediterraneo quello è stato un momento decisivo di questo passaggio, certo già prefigurato anche da profeti, certo vissuto, ma giunto a maturazione piena attraverso Gesù e avviatosi come nuovo processo storico, perché il significato della Chiesa allora, cioè dei gruppi, delle comunità che Gesù ha suscitato, è questo, è l'irruzione di una nuova modalità di esistenza umana che è diventata contagiosa e quindi è cominciato a diffondersi e questo continua ancora, no? Quindi vedete, sono cose concrete, cioè è proprio un modo di vivere concreto che incide poi, diventa contagioso, perché le comunità, solo vedete che è questo, che poi dopo le comunità ecclesiali, perché sono appena 2000 anni, vedete, nei processi spirituali, 2000 anni sono niente, allora cosa è avvenuto? Che continuamente la ripresa è stata rinnovata attraverso tante altre figure, tante persone, ogni fondo uomo spirituale, ogni persona spirituale, proprio nel senso buono del termine, no? Cioè per cui l'uomo religioso prevale sull'uomo spirituale, in cui le strutture religiose prevalgono sulle dinamiche spirituali. Questo avviene ancora e avverrà chissà per quanto tempo, no? Chissà, quindi dobbiamo renderci conto che siamo inseriti all'interno, non è che possiamo buttare via, perché no, noi nasciamo tutti piccoli e cominciamo ancora, è lo stesso, vedete, conflitto, legge grazia, è lo stesso problema, legge grazia, legge spirito, non per niente a volte viene presentato così, no? Che fin dall'inizio ha costituito uno dei punti polemici o dei problemi all'interno della Chiesa. Il primo incontro che gli apostoli hanno fatto nel 49-50 a Gerusalemme è stato su questo punto. punto. Che bisognava imporre la legge mosaica, bisognava, cioè, la libertà che Paolo andava predicando, che aveva senso, e si sono riuniti. Dopo lunga discussione, dice Luca, allora sono giunti, Pietro si è alzato e dice, beh, sentite, allora ha fatto, poi Giacomo si è alzato e ha posto il suo sigillo di giudeo cristiano, per usare, no? Beh, sapete, ci sono alcuni, per esempio Vittorio Subiglia, che è un pastore valdese morto qualche anno fa, in un libro, per esempio, Giustificazione per la fede, dove ha fatto un'analisi storica appunto di queste problematiche, la giustificazione per la fede, sostiene questa, una posizione che è discutibile certamente, però per mostrarvi che siamo agli inizi ancora di tutto questo cammino, sostiene Vittorio Subiglia che Paolo è stato sconfitto e che nei secoli successivi, fino ad oggi, anzi fino a Lutero per un certo aspetto, ma poi dopo anche le chiese protestanti sono ricadute nello stesso problema, cioè che dall'inizio Paolo è stato sconfitto e ha prevalso quello che lui chiama il giudeo-cristianesimo, cioè la prevalenza della legge sulla grazia. È, ripeto, una posizione discutibile perché è realmente molto così tirata giù con l'accetta, però c'è un aspetto di verità in questo discorso che si ripresenta costantemente, perché la grazia, in fondo, la grazia è la vita scoperta come dono, cioè è la vita scoperta come presenza dello Spirito che si offre, no? Che si offre, che continuamente conduce e conduce. È la vita scoperta come dono, cioè è la vita scoperta come presenza dello Spirito che si offre, no? Che si offre, che continuamente conduce e conduce a libertà. Per cui giunto a questa sintonia, a questa armonia profonda, cioè quando la vita spirituale si è realmente sviluppata ed è giunta ad armonia profonda, la legge realmente non ha più significato. Ma non perché uno segue i propri istinti, ma perché tutto ciò che sorge dal di dentro è il bene, è la verità, è la giustizia, cioè conduce a far fiorire la vita e a farla diffondere, solo che bisogna giungere a quel livello. E invece noi molte volte ci fermiamo ancora proprio al semplice livello religioso, così, e quindi, cioè le dimensioni spirituali della nostra vita sono ancora della nostra persona e delle nostre comunità, sono ancora molto molto elementari, per cui possiamo intravedere questi traguardi, ma ma non li abbiamo, non possiamo pretendere di averli raggiunti. Chissà di qui a qualche secolo che forme di umanità e che sviluppi della dimensione spirituale avrà. Io credo che siamo realmente a un punto decisivo in questo cammino. Allora queste comunità nuove che vivono, io credo hanno una grande importanza, no? L'incisione, allora, i cambiamenti allora nella vita sociale, come possono avvenire? Io credo se ci sono comunità che vivono realmente la vita teologale, che vivono intensamente, non realizzano grandi cose, ma inducono atteggiamenti nuovi, rapporti nuovi, forme nuove di comunione. E questo pian piano un certo momento fiorirà in umanità nuova. Succederà improvvisamente, uno dice, si guarda attorno e dice, ma cosa c'è? Che cos'è accaduto? No? E io credo questa, siamo in questa condizione. Non so se è chiaro questo discorso. No? Siete sorpresi di quello che dicono? Vabbè, no, mi pare così. Allora, vogliamo fermarci un istante poi su questo prima di ruolo loro? Beh, no, aggiungo subito, va, così dopo voi potete completare. Allora, in questa prospettiva, il ruolo, alcuni hanno sottolineato il ruolo del silenzio, della preghiera, dell'ascolto, no? Guardate, è fondamentale perché la dimensione spirituale si sviluppa nella consapevolezza di essere parte di un tutto, no? Di essere inserito in un processo più grande di noi, cioè che c'è una parola che ci investe che non abbiamo ancora ascoltato, c'è una forza di vita che è molto molto ricca che finora però in noi si è espressa in un modo molto elementare. Allora la necessità di avere questi spazi, questi momenti, no? In questi giorni sono rimasto un po' colpito dal fatto, una settimana e un giorno fa, Arturo Paoli mi ha invitato a fare una giornata di deserto, appunto con lui c'ha un eremo giù vicino al fiume e c'è una casetta anche lì vicino, e fare una giornata di deserto, così, perché dice, altrimenti non posso, cioè, sento che viene meno qualcosa se rompo questi ritmi, dico. È vero questo qui, io credo che è un'esigenza, ora, chi di noi ha questa esigenza, no? Chi di noi, vuol dire che siamo ancora così, a livelli molto elementari, insomma, così, no? Ah, sentiamo.
Però di intravedere chiaramente la possibilità di una vita individuale nell'abbandono di Dio, non riesco a vedere la vita di una comunità nell'abbandono. Cioè, al di là dei momenti liturgici dove la comunità viene unificata da un spirito, e l'abbandono a Dio nella preghiera, ma la vita di una comunità che viva abbandonata a Dio, a me è ancora qualcosa di estremamente oscuro. Non riesco, cioè è solo per un atto di fede che potrei pensare che, ammesso che esistano comunità di questo genere, perché ne esistono, sono delle comunità monastiche, sono delle comunità, le comunità di piccoli credenti, esistono le comunità, i piccoli credenti ad esempio vivono così, se tu pensi che non hanno una proprietà, non hanno un ordine, non hanno una regola, non hanno, vivono in piccoli gruppi che effettivamente secondo me vivono la vita di tutti i giorni abbandonati a Dio. Ma a parte queste piccole possibilità, di cui non vedo la possibilità di estendersi a livello di tutta la società, non riesco a capire come la società possa cambiare. Cioè io penso alla necessità che venga, si rifletta anche su una spiritualità sociale che non può però passare, cioè che prima di fare questo passaggio deve fare molti altri passaggi puramente umani, ad esempio la fatica del ricostruire la giustizia, la fatica del ricostruire la società secondo equità di rapporti sociali, tra le componenti sociali, tra i rapporti individuali. Ad esempio noi viviamo in una società in cui una questione come la lotteria di Capodanno lo dico con una specie di orrore. Io ho visto l'intervista fatta alla televisione dalla persona che ha segnalato, dal funzionario che ha segnalato che la macchina che girava e da cui si estraeva di lume, io a un certo momento si era inciampata.
No, non so niente di questo che è successo.
Lei che cosa direbbe a quel poveretto che credeva di aver vinto 2 miliardi e invece in realtà, dato che è stata annullata la sua vincita...
Oh, è stata annullata la cosa?
Rispetto al danaro, che cosa si può dire per una sofferenza così immensa?
Bisogna comprare
una cosa 3.000. Io non riesco a capire come queste cose che esistono nella nostra società, che sono una degradazione del valore del mondo, società, possono passare soltanto per delle comunità che vivono con Dio. O perlomeno quali sono le forme dell'abbandono a Dio che sono in grado di cambiare senza che si faccia un impegno personale, sociale, collettivo per studiare il cambiamento di questi valori assurdi che esistono nella nostra società.
Sì, la domanda è molto pertinente, a parte la questione dei 2 miliardi perché non sapevo niente, ma cioè non so come sta la cosa, ma è secondario, ho capito, sì, però vedi, io l'unico elemento nella tua domanda che non vedo proprio ben chiaro è questo, del dire prima occorre un cambiamento umano. Io ritengo che nessun cambiamento umano sarà possibile, cioè noi andremo sempre avanti molto di più su questo finché non cominciamo, finché comunità o gruppi o famiglie non cominciano a vivere dimensioni spirituali. E il dire, cioè che solamente monaci lo fanno, ecco, questo io non sarei d'accordo, perché esistono realmente... Come? Ecco, esatto. No, no. Non anche laici, volontari, che si dedicano realmente, che dedicano la loro vita, e proprio ormai riservata a Dio, consacrata. Ecco, in questo senso, non appartenente neppure a strutture, no? Ma si dedicano realmente e vivono ormai in questa prospettiva. Il significato di questi piccoli gruppi o comunità, se vuoi anche religiose, che fanno queste scelte, è proprio quello di diffondere questo modo di vivere. Però nella nostra società industrializzata, o così nostra capitalista com'è, certamente questo lavoro richiede una costanza, una fedeltà e un impegno che deve essere costantemente rinnovato. Siamo indietro su questo punto, quindi dobbiamo riconoscerlo. Però non, io dico, non cediamo le armi, cioè non riteniamo che sia una cosa assurda o impossibile, perché va in questa direzione il cammino. Bene, riteniamo allora chiuso anche questo capitoletto. Bene, l'altra difficoltà relativa al simbolo, qui faccio presto a rispondere perché è uno dei punti su cui non ci sono grandi difficoltà a capire le cose. Dice, il simbolo nella fede, nella religione, non ha perso valore nella cultura di oggi, dominata da altri simboli. Ecco, allora, distinguiamo due cose. Primo, la necessità dei simboli. Allora, anche per la vita spirituale, cioè più la vita, la dimensione spirituale si sviluppa, più la simbologia diventa necessaria, perché c'è la non corrispondenza sempre più grande tra la realtà e la nostra espressione. Il simbolo nasce precisamente quando la realtà appare più grande di ciò che noi possiamo dire, o di ciò che noi possiamo esprimere, no? Dei gesti che possiamo compiere. Più la realtà diventa più grande, più i gesti devono essere simbolici. O rinunciamo a dirla, e quindi a vivere i rapporti, o se vogliamo vivere i rapporti e a dire la realtà, cioè il rapporto che viviamo, necessariamente dobbiamo utilizzare simboli. Quindi man mano che andiamo avanti, i simboli diventeranno sempre più necessari. Per questo la poesia avrà uno spazio maggiore, l'arte avrà uno spazio maggiore, la musica avrà uno spazio maggiore. Cioè tutto ciò che
utilizza, ricorre a simboli, troverà spazio sempre più ricco. Anche la razionalità in fondo ricorre a simboli e avrà bisogno appunto di nuove simbologie. Allora, dato questo presupposto, lo sviluppo della fede e quindi anche la pratica religiosa avrà necessariamente sempre dei simboli corrispondenti, solo che, ecco, credo che la difficoltà nasca da questo, che nei secoli scorsi si riteneva illusoriamente che i simboli potessero essere definitivi, che i simboli potessero restare per sempre, quindi una volta inventati potessero essere sufficienti anche per la trasmissione della fede e quindi per la socializzazione della fede. Oggi sappiamo invece che i simboli sono in processo e che non si possono prendere i simboli in prestito e che necessariamente ogni cultura deve esprimere l'esperienza vitale e quindi l'esperienza di fede con simboli propri, corrispondenti. È il problema che in teologia viene chiamato il problema della inculturazione, su cui abbiamo avuto anche occasione ancora di fermarci, che viene spesso banalizzato. Anche nell'Enciclopedia Treccani, l'ultimo volume, il termine inculturazione viene incluso, mentre prima nei dizionari non c'era, ma viene, mi pare, tradotto solo come semplice acculturazione, cioè inserimento all'interno di una cultura. E quindi addottrinamento e quindi utilizzazione dei... Mentre il termine è stato appunto inventato, o almeno assunto dalla teologia, era già stato utilizzato dall'antropologia culturale, ma in ogni caso la teologia l'ha assunto in un modo proprio, utilizzato in un modo proprio, per indicare precisamente la novità simbolica della fede vissuta in un determinato contesto, in un determinato tempo. Ora, se si accetta questo uso, si può parlare anche di inculturazione della fede, per esempio nella nostra Europa di oggi, che è un'Europa secolarizzata e che richiede nuove simbologie. Per cui la domanda credo ha questo valore, ha questo significato. Com'è possibile utilizzare simboli antichi per vivere la fede oggi? Ecco, in questo senso è vero. Ma d'altra parte però i simboli non possono essere presi in prestiti, devono emergere all'interno di un'esperienza di fede. Allora la domanda si rivolge alle comunità che oggi vivono, vivono la fede oppure hanno esperienze spirituali, che debbono essere così coerenti da inventare i simboli corrispondenti, o così creative, meglio, da inventare i simboli corrispondenti. E questa è la fase attuale, in fondo, è la fase di invenzione delle simbologie spirituali, no? Che questo non vuol dire poi ripudiare i simboli antichi, ma vuol dire riviverli, a volte ci può essere anche una riassunzione di simboli antichi in nuovi contesti, no? E quindi, per esempio, i simboli cosmici, no? A riassumerli in nuovi contesti e possono acquistare significati nuovi, no? Bene. L'altro punto, così finisco io perché ormai il tempo passa e così voglio vedere se poi ci sono altre vostre reazioni, l'altro punto riguardava il rapporto con la Chiesa e dice: ma questo modo di pensare teologico è condiviso nella Chiesa? In che direzione sta andando la Chiesa? Non è negativo, è fonte di disagio nell'incontro e nel dialogo la posizione di chi invoca l'autorità di ciò che dice la Chiesa come criterio assoluto? Perché nelle comuni omelie domenicali si sentono ancora ripetere frasi come ognuno ha la sua croce, eccetera? Va bene, queste delle formule. Ma ad ogni modo il problema della Chiesa dove sta andando? Ecco, vedete, nei processi attuali così veloci non si può pretendere l'uniformità. Quindi non si può pretendere che nella Chiesa tutti pensino in un determinato modo, o che soprattutto poi, per esempio, non so, la gerarchia sia sempre pronta a percepire le novità vissute dalla base. Questo certo che oggi crea disagio nella Chiesa, per il semplice motivo che la Chiesa non è stata educata, cioè non ha ancora le strutture adeguate per correre lungo il filo del tempo, secondo i secoli. Allora, perché finora era cresciuta nella convinzione della stabilità, ma questo era un dato culturale, cioè la cultura realmente perseguiva la stabilità, l'assolutezza, l'uniformità, no? Il Sacro Romano Impero, che fosse tutto i due poteri, sacro e proprio, cioè c'era la concezione di raggiungere un'armonia, un equilibrio definitivo. Questo, tutto il Medioevo è vissuto in questa illusione, ma anche l'illuminismo, sotto l'altro aspetto, è vissuto ancora. In fondo l'ideologia non è altro che l'illusione di poter ricondurre tutto ad unità, ad armonia e a imporre quindi l'unico modo. Ora, nel nostro secolo questo è definitivamente crollato, cioè noi oggi siamo consapevoli che l'illusione dell'unità è deleteria, e dell'uniformità è deleteria, e della definitività è deleteria, e quindi, se volete, anche dell'infallibilità, intesa proprio nel senso, come anche recentemente il segretario del Sant'Ufficio ha richiamato, è realmente un'illusione deleteria. Sono forme che ritornano così perché ci sono nella storia e molti l'hanno vissuta e ci hanno giocato la vita. Oggi giocare la vita su queste cose è realmente è inutile, anzi forse pericoloso. Però dobbiamo, se noi abbiamo questa consapevolezza, non dobbiamo pretendere che gli altri pensino così. Questo tante volte è venuto fuori, cioè chi accetti il pluralismo come condizione assoluta, anzi come valore, deve accettare anche chi rifiuta il pluralismo, è chiaro, mentre chi rifiuta il pluralismo non può accettare chi accetta il pluralismo, perché mentre chi accetta il pluralismo deve necessariamente accettare chi rifiuta il pluralismo, no, accettare, godere che ci sia, sì, ma godere che ci sia, che, no, guarda, no, se no non sei pluralista, guarda, sei fondamentalista,
ma quella è l'assegnazione,
no, l'assegnazione. Che nega il pluralismo, dici bello che c'è anche lui. No, ti devi segnare, devi godere, perché altrimenti non sei pluralista.
Ah, no.
Ma guarda, tutto il mondo antico era così, che rifiuti tutto il mondo antico. Sono residui di un mondo antico. È bello. Come non vai a vedere le statue che sono in un museo? È lo stesso. E così tu incontri delle persone e dici che bello, questo rappresenta. Questo
state statue, voglio dire.
Sì, ho capito.
Italia è una cosa. Però voglio dire, di fronte non si può non contestare una chiesa
contestare.
Che barrocca su determinate e dire vabbè, a sto così mi
rassegno. No,
non posso
tu
accettare.
Allora, benissimo. Allora ci fermiamo un momento su questo. L'atteggiamento da assumere. Va bene, vediamo. Anna ha un atteggiamento molto chiaro che è tendenzialmente oppressivo, tendenzialmente. visto dalla parte del pluralismo.
Ma come
no? Vabbè, insomma, vorresti eliminarli queste persone.
No, non eliminarle, però voglio dire.
Che è un'idea classica.
È rivoltarti e già cominci a prendere una strada, ma è rivoltarti.
Ma cosa devo fare?
No, ecco adesso.
No,
ti dico io, adesso ti dico io, come io vedo allora la cosa, quale atteggiamento assumere in queste cose? Quale atteggiamento assumere? Ecco. Mi dà l'idea che questa domanda l'hai fatta tu, mi dà l'idea. No, vabbè, scusa l'insinuazione. Vabbè. Allora, tornando a noi, ecco, io credo invece che realmente dobbiamo diffondere l'atteggiamento pluralista. E l'atteggiamento pluralista è, primo, ma guarda quello, ora pensa così, che bello, intanto diventa uno stimolo per me per capire, cioè il godere che ci siano queste persone in giro, godere. Ah, vabbè, godere che ci sia, primo atteggiamento, godere che ci siano queste persone in giro. Secondo, convertirti tu perché si converte anche lui, perché vedi sempre così, queste espressioni riflettono un qualcosa in cui tutti siamo coinvolti, che è il nostro passato di ieri, perché tutti noi siamo stati educati così. No, io non ho detto rassegnarsi, ho detto convertirsi perché anche lui si converte. Sì, però vedi, altro è il rivoltarsi contro, altro è il godere che ci sia, perché rappresenta un passato che ci perviene, è una storia, è un museo ambulante, dici che bello, è una storia, quindi ti confronti e dici, voglio, no, come vai, tu vai avanti, tu ti converti in modo che il museo si rinnovi, perché anche i musei possono rinnovarsi, metto la cultura, la pittura nuova, le cose nuove, vabbè, ti rinnovi, vabbè, quindi allora, avere questo atteggiamento propositivo, io credo che realmente, guarda, questo cambia tutto, mentre se ci arrocchiamo e creare le trincee, le difese, le cose, io credo che non serve, questo però è una mia opinione, che nasce, che io credo però che è importante diffonderlo, perché quando il pluralista riesce a gioire della molteplicità delle cose, vuol dire che realmente un grande cambiamento sta avvenendo nella società, e questo vale anche per la politica, io credo, un giorno, ma ad ogni modo qui siamo ancora indietro perché siamo agli inizi in fondo del cammino democratico. Bene, sono esperto.
Dunque, volevo spezzare una lancia in favore di quello che diceva Anna.
Ah, bene, perché? Le donne si coalizzano.
Perché? Bisogna, secondo me, tenere presente anche della grandissima sofferenza che viene provocata certe volte da persone che nella Chiesa la pensano in modo diverso, ma poi comprimono un po' anche le altre persone. Due giorni fa siamo stati alla presentazione di un libro di Rosana Rossanda e Gentiloni, che era stato ordinato a loro, era stato commissionato con l'intesa che Gentiloni doveva essere il non credente Rosana Rossanda, cioè il credente Rosana Rossanda la non credente, poi c'era anche Mario De Maio in veste di sacerdote proprio. Quindi Rosana Rossanda alla fine ha detto questo: Gentiloni e Rosana Rossanda si sono trovati molto vicini uno all'altro.
Sulla morte erano?
Sì, sì. E si sono trovati vicini anche proprio come posizione. Solo che dopo Rosana Rossanda ha finito dicendo, lei ha detto, ormai più di 70 anni mi sono avvicinata solo recentemente al Vangelo. Ha detto. Questo è stato veramente... È vero, è la verità. Cioè, veramente, certe persone ce la mettono tutta a impedire che il Vangelo arrivi agli altri. E questo non può, io non posso gioire, scusa. A me dispiace, è un dolore molto forte.
Io invece, visto che si parla di spiritualità, volevo puntualizzare una cosa. Sì, la spiritualità è importante, ma quello che è importante ancora di più è la capacità di amare, imparare ad amare, quello che porta poi ad un certo tipo di spiritualità. Ora, a me sembra che molte invece di queste realtà monastiche evitino proprio questo, cioè è una forma di difesa di fronte al rapporto con l'altro, a misurarsi con l'altro e quindi a sviluppare quella capacità di amare che è necessaria e che dovrebbe essere insita nell'uomo.
Chiedere a Carlo se può spendere qualche parola di più sulla preghiera. Siamo molto colpiti tanto da questo movimento di grande ricerca di spiritualità che c'è oggi, e siamo colpiti anche da delle impostazioni forti che richiamano la mistica, che richiamano Meister Eckhart e negano addirittura, come dire, l'alterità di Dio e trovano invece Dio solo all'interno di noi stessi, e dicono anche che se nella preghiera chiedi qualcosa a Dio sei come quel cane che al mercato segue la donna che porta le salsicce. Insomma, sono temi molto forti, e quindi se tu puoi dire qualcosa invece su questa forma di preghiera che si nutre di silenzio e di ascolto.
Credo che sia ora di cominciare, perché se mancano 10 minuti e le cose sono molte. Io capisco il dolore di Silvia di fronte alla sofferenza di queste persone. Io credo però che dobbiamo diffondere l'atteggiamento di accoglienza di queste situazioni senza drammatizzarle, però posso sbagliare nel dire questo, no? Posso sbagliare. E credo che c'è, cioè questo tipo di reazione riflette ancora un modo di concepire la Chiesa, di vedere la realtà ecclesiale che deve essere superato, però questo richiede tempo, ma se diffondiamo, allora la gente non soffrirà più di incontrare persone di questo tipo, se diffondiamo questo modo di pensare, questo atteggiamento, questa sensibilità, la gente non soffrirà più se incontra qualcuno che scomunica gli altri, no, riderà e dire, beh, ancora a questo punto, e poi vai a casa di quello che è scomunicato per dire, beviamoci sopra, danziamo insieme, perché la vita è molto più grande di tutte le decisioni che gli uomini possono prendere. Però capisco che questo è un cammino da compiere, no? E quindi è un atteggiamento da diffondere. Il Dio grande e il Dio piccolo. Io sono convinto che oggi, almeno quegli attrezzi di teologia che ho cercato così di sgrossare, di presentarvi, offrivano proprio la possibilità di uscire fuori da questi meccanismi, proprio perché noi di Dio non possiamo dir nulla, per questo che anche il dialogo acquista un significato diverso. Cioè non è tanto per scoprire la realtà di Dio, il dialogo serve per capire come gli uomini, vivendo in rapporto con Dio, hanno inventato modalità nuove, hanno consentito l'irruzione di forme di umanità inedite. Questo è il senso del dialogo, è scoprire Dio, è scoprire Dio nella realtà dell'umano. Io ho sempre detto anche in questi incontri che in fondo noi riusciamo a parlare di Dio secondo la misura di umanità che abbiamo raggiunto, cioè secondo il grado di umanità che si realizza nella nostra piccola storia, nella nostra società, nelle nostre comunità oggi, secondo quel grado noi possiamo parlare di Dio. Diciamo Dio proprio secondo quella misura. Questo varia nella molteplicità dei tempi e degli spazi, ma consapevoli che non diciamo Dio, ma diciamo la realtà umana che esprime Dio, che traduce Dio. Ecco, in questo senso allora io credo che anche quelle difficoltà che certamente alcune decine di anni fa erano ancora molto significative, tanto che il dialogo era insensato e proibito, è chiaro. Oggi però quelle difficoltà oggi svaniscono, proprio svaniscono completamente, dall'una e dall'altra parte. Per cui possiamo ritrovarci insieme a sorridere delle lotte che gli uomini hanno fatto in nome di Dio. E in questo senso forse non ci rendiamo conto sufficientemente, io credo, proprio della condizione attuale dell'Europa e dell'Occidente in genere, ma dell'Europa in particolare, per l'influsso negativo e profondo che ha avuto la religione cristiana per proprio l'irrigidimento del Medioevo e quindi dopo del periodo successivo e delle reazioni, cioè le guerre di religione e poi la rivoluzione francese, tutto, le guerre di religione in Europa, tutte le conseguenze fino la Bosnia dell'altro giorno, tutto questo, vedete, è profondamente radicato in quell'irrigidimento delle strutture religiose che dobbiamo ancora portare, cioè di cui non possiamo ancora liberarci, ma dobbiamo renderci conto però del peso negativo che ha avuto nella nostra storia. Cioè realmente questo, le guerre di religione sono la ragione dell'ateismo dell'Europa, di tutti i processi di cristianizzazione dell'Europa, cioè realmente sono benedetti questi processi, solo che portano il peso negativo di questo irrigidimento delle religioni e delle guerre che ne sono conseguite. dobbiamo ricordare questo, perché è la ragione della nostra condizione attuale, no? Allora l'assumere le dimensioni, sviluppare le dimensioni spirituali e soprattutto assumere questo atteggiamento di liberazione rispetto a queste modalità ristrette, rigide di esprimere la fede, che ha caratterizzato fino ai nostri giorni, per il cattolicesimo fino al Vaticano II. Il Vaticano II non si è liberato da questo, però ha aperto la strada per giungere a forme nuove di libertà. Questa è la nostra avventura, cioè è realmente il compito della nostra generazione. E credo che questo è importante da vivere. Va bene, grazie delle cose che ha detto Gianni, perché è importante questo, non assolutizzare mai le forme, perché sono sempre piccole approssimazioni, però quello che è importante è che ci sono persone e comunità che vivono la vita teologale, questo è innegabile. Poi dopo, questo non vuol dire sono perfetti, ci sono limiti, insufficienze, persone che si dedicano interamente, che dedicano la loro vita, che spendono la loro vita, ma molte così, anche a volte può sembrare in modo irrazionale, ma che dedicano la loro vita al sorgere di nuova umanità. C'è molta gente nel mondo che si dedica a questo. E ultima piccola osservazione, la domanda di Giorgio della alterità di Dio, perché vedete, questo è un punto, io credo che sia oggi abbastanza chiaro, sufficientemente chiaro. Mettiamo subito a posto la questione della preghiera. Io sono convinto che Eckhart non poteva in quell'orizzonte culturale capire la preghiera di domanda, che ha invece un grande valore. Eckhart certo che non lo poteva capire, perché nell'orizzonte statico era insensato, e poi siccome veniva interpretato appunto come un grido rivolto a Dio perché facesse qualcosa, è realmente insensata, e in questo Eckhart ha ragione. Però questo non vuol dire che allora la preghiera di domanda non ha valore e che non deve essere fatta. È questo che è tutto il... E chi ha pensato il Vangelo? Ma il Padre Nostro in fondo non è una formula di preghiera e domanda. Però è chiaro, Eckhart non lo poteva capire questo. Oggi lo comprendiamo molto meglio, perché la preghiera e domanda trasforma noi. Noi diventiamo nuovi gridando il nostro bisogno, cioè la scoperta del nostro limite, e ponendoci di fronte a Dio in questa consapevolezza. Quindi ha un grande valore. Solo che, ecco il problema dell'alterità di Dio, solo che... noi spesso ci poniamo, anche in questi ultimi giorni è capitato di parlare anche ieri sera nel gruppo, anche domenica mi pare nella riflessione, quindi capita spesso in questo tempo, perché proprio oggi viene avvertito di più. Dunque, solo che noi spesso ci poniamo di fronte a Dio come altro da noi, e pensiamo, per esempio, ecco, parlando domenica della chiamata, dicevo, come se la chiamata di Dio fosse... No, ieri sera pure capitava di parlarne. Dunque, come se la chiamata di Dio fosse un qualcosa che ci perviene dal di fuori o anche dall'interno, ma da un'altra realtà, e a cui noi rispondiamo con una nostra domanda, con una nostra parola, no? In realtà, se utilizziamo bene quei concetti, quegli strumenti che ho cercato di presentarvi la volta scorsa, le volte scorse, per esempio quello dell'azione di Dio, del suo modo di essere presente in noi, allora se concepiamo bene l'azione creatrice, l'azione fondante, l'azione creatrice e fondante non duplica mai, cioè non si pone mai accanto alla nostra realtà, non aggiunge un'altra cosa a ciò che noi siamo, ma diventa la nostra realtà. Noi ora non siamo altro che ciò che Dio è diventato in noi. Non siamo altro. Che altro siamo? Oltre a ciò che Dio è diventato in noi. Certo che è diverso da ciò che è diventato negli altri. Certo che non siamo Dio tutto, perché, ma quello che siamo è Dio in noi. Cioè, non è altro che la sua azione che si è concretizzata, che finalmente è diventata creatura. Nei limiti che noi poi abbiamo consentito, perché poi dopo, giunto a livello umano, consapevole e libero, è certo che l'azione creatrice può essere rifiutata, perché offre il rifiuto stesso, anche il nostro rifiuto è espressione dell'azione creatrice. Quindi, in questo senso, noi siamo ciò che Dio è diventato in noi. Allora, non possiamo cogliere Dio se non in questa misura che ciascuno è. Cosa vuol dire allora? Che siamo sempre limitati a questo punto? Solo che il nostro limite è il movimento, cioè l'azione creatrice è costantemente stimolante, e allora possiamo continuamente accogliere modalità inedite, ma consapevoli che accogliamo. Ecco allora la preghiera, ecco allora il silenzio, come esercizio di accoglienza. Anche la preghiera di domanda, come grido del nostro limite, della nostra insufficienza, per accogliere ciò che ancora non siamo, per non resistere alla spinta che in noi vuole esprimersi e a cui spesso noi resistiamo. Ecco. Allora capite che anche la chiamata di Dio non è, in questa prospettiva, una parola distinta dalla nostra parola. La chiamata di Dio diventa la nostra risposta positiva, quando è risposta di fedeltà, negativa, quando è rifiuto di andare oltre, di accogliere il dono. Anche quel rifiuto è fondato sul dono stesso che ci viene fatto, sulla parola che ci fonda. Per questo poi può essere sempre recuperato, perché la parola resta sempre a nostra disposizione e l'azione creatrice è sempre a nostra portata. Quindi l'importanza di assumere questi atteggiamenti di accoglienza, di allenarci, esercitarci ad percepire, ad accogliere, a interiorizzare, no? Perché la forza creatrice ci investe da tutte le parti. Questo, l'importanza allora di avere momenti di silenzio, di preghiera, di solitudine, o anche comunitari, perché si possono anche sviluppare dinamiche silenziose in un gruppo, in una comunità, che diventa molto più accogliente proprio perché coinvolge molte più persone. Bene, credo che sia sufficiente, perché sono le 9:05 e noi abitualmente ci stiamo agli orari che ci siamo prefissi.